Ecco, salve a tutti. Allora, a questo punto noi siamo alla lezione sulle civilizzazioni e siamo a pagina 51. Ecco, vi chiedo di tenere presente la tabella di pagina 51 perché vi farò riferimento. Allora, nell'ora precedente abbiamo analizzato, diciamo, il concetto di nazione e appunto abbiamo visto come il concetto di nazione indica un'entità sociologica, un gruppo di individui, un popolo, e quindi diciamo non è un concetto giuridico e politico, è un concetto sociologico. Quindi un gruppo di individui che hanno un'identità comune. Questa identità può essere individuata attraverso criteri soggettivi, cioè l'autopercezione collettiva di far parte appunto di questa entità nazionale, l'identità collettiva percepita soggettivamente, al di là del fatto che le varie dimensioni di tipo oggettivo, i tre fattori di tipo oggettivo, vale a dire la lingua, la razza e l'etnia, siano anche simili o uguali. Quindi una nazione tale, numero uno, se ci sono dei criteri oggettivi, lingua, religione ed etnia. E numero due, se ci sono invece semplicemente un criterio soggettivo, l'autopercezione di sentirsi parte appunto di questo gruppo di individui. È l'autopercezione collettiva, che in sociologia si chiama l'identità. È anche importante usare i concetti giusti al momento giusto. Ecco, per la civilizzazione, i due criteri per definire il concetto di civilizzazione sono gli stessi, quindi c'è un criterio soggettivo e c'è un criterio oggettivo. Come dicevamo nell'ora precedente, di civilizzazioni si inizia a parlare soprattutto a partire dal 3500 a.C., quando si formano i primi sistemi internazionali, come dice Bazin. E a partire dal 3500 a.C. si sviluppano quattro poli di civiltà, che sono appunto da un lato l'Occidente, sulla base dello sviluppo della cultura greco-romana, dall'altro il Medio Oriente, con le tante civiltà che si sono succedute nel corso degli anni, quelle in Mesopotamia, quelle in Egitto, eccetera, eccetera, poi l'India e poi la Cina. Al di fuori di questi quattro poli di civiltà invece c'erano i cosiddetti barbari, detto in modo un po' politicamente scorretto, che però erano nomadi. I berberi erano nomadi, mentre invece all'interno di queste quattro civiltà c'erano degli stazionamenti sedentari. Ecco, quindi a questo punto dobbiamo affrontare questo argomento un po' complesso e un pochino delicato di definire che cos'è una civilizzazione. Ecco, innanzitutto vi accorgete subito che c'è un problema linguistico. Quale concetto è meglio utilizzare? Civiltà o civilizzazione? Beh, innanzitutto c'è il discorso della lingua. In Italia si usa più civiltà, in italiano, anzi, diciamo, in italiano si usa più civiltà e in inglese invece si usa più civilization. Però esiste anche civilizzazione in italiano e esiste civility in inglese. Diciamo, civiltà è un pochino più politicamente scorretto perché spesso civiltà richiama civiltà singolare, ecco, richiama il clivage civiltà barbarie. Che come dicevo nell'ora precedente, anche il discorso biologico sulle etnie e sulle razze è un po' politicamente scorretto e quindi in qualche modo spesso viene trascurato. Però ecco, io preferisco l'espressione civilizzazione, perché la civilizzazione al plurale è più facilmente indicabile come un gruppo, semplicemente un gruppo di individui, un gruppo di popoli, mentre invece appunto civiltà, sembra che sia un contenuto come la cultura, un popolo civile o un popolo incivile, barbaro, anche per, insomma, è più delicato, è più, diciamo, politicamente corretto usare l'espressione civilizzazione. Ecco, civiltà comunque dalla base latina è legato semplicemente all'esistenza di una città, quindi in linea di principio è le città, ecco, nell'immaginario collettivo spesso le città erano viste come sinonimo di progresso, e mentre le campagne erano viste come sinonimo di arretratezza. Ricordo che nel Medioevo c'era questo slogan: l'area delle città rende liberi. L'area delle città rende liberi, però insomma, questo, anche questo è un argomento un po' delicato. Ecco, quindi quali sono i due principali studiosi che hanno usato in modo, diciamo, rilevante il concetto di civilizzazione nelle relazioni internazionali? Non sono tanti, sono due sociologi della politica, sono Galtung da un lato e Huntington dall'altro. È molto più famoso il contributo di Huntington degli anni 90 su The Clash of Civilization, che uscì prima su un articolo, un saggio su Foreign Affairs, e poi è uscito come volume, se non ricordo male, nel 96, The Clash of Civilization and the Remaking of World Order. Questo è un pochino la, diciamo, la situazione. Invece Galtung ha scritto un saggio nell'81, un saggio che penso il 99% dei docenti di relazioni internazionali non conosce, che io conosco perché appunto sono stato allievo di Galtung. Ha scritto un paio di saggi che sono citati nel manuale, anzi forse ne ha citato solo uno, ecco, mi accorgo che in realtà ne ho citato solo uno perché è quello dell'81 sulla rivista Alternatives, che è una rivista minore, appunto, come dice il titolo stesso, un po' alternativa. E però, ecco, possiamo dire, io posso dire che ho conosciuto bene, ho letto bene i vari contributi dei studiosi, che la teoria di Galtung sulle civilizzazioni è molto meno famosa, ma è un po' più rigorosa. Galtung è uno scienziato sociale un po' più rigoroso, e quindi la sua definizione è molto più soddisfacente di quella di Huntington, che invece è un po' debole, anche se a livello di teoria, la teoria di Galtung e la teoria di Huntington è più convincente perché in qualche modo, diciamo, è articolata su diversi punti. Ci sarà l'ora successiva, sarà sulle varie teorie di Huntington, e vedremo come la teoria del conflitto di Huntington è convincente quasi al 100%. Le altre, invece, le altre tre o quattro teorie che Huntington ha formulato nel suo volume The Clash of Civilization, invece sono abbastanza deboli. Sono abbastanza deboli. Scusate, ma con le diverse ore che registro mangio molte caramelle, ma come al solito le corde vocali si indeboliscono un po'. Ecco, cominciamo subito a chiarire un punto importante. Mi raccomando, quando parliamo di civilizzazione bisogna dare una definizione. C'è il livello, diciamo così, della definizione che è importante, che bisogna chiarire bene, le cosiddette connotazioni del concetto, e poi c'è la denotazione. In un secondo momento passerò a identificare quali sono le civilizzazioni a seconda che noi utilizziamo il criterio di Galtung o il criterio di Huntington, va bene? Allora, come vi ho detto prima, così come sul concetto di nazione ci sono, diciamo, due definizioni, una soggettiva basata sull'identità e una oggettiva basata su razza, no, anzi, non diciamo razza perché le razze è una categoria troppo vasta, diciamo appunto religione, lingua ed etnia. L'etnia è vista ovviamente come una sottocategoria della razza, insomma, gli Hutu e i Tutsi sono due etnie, la razza nera africana è la razza. Quindi c'è una definizione oggettiva di Galtung. La definizione oggettiva di Galtung fa riferimento a un criterio ben specifico, vale a dire, è una civilizzazione, secondo Galtung, quel gruppo di popoli che condivide le stesse cosmologie, che condivide le stesse visioni del mondo. E vedremo fra pochino quali sono queste cosmologie e come ci possono aiutare queste cosmologie ad identificare le varie civilizzazioni. Ecco, la definizione di Huntington invece è molto più terra-terra, è molto più, diciamo, se vogliamo, anche un po' banale. E la definizione di Huntington fa riferimento al criterio soggettivo, vale a dire, una civilizzazione è quel gruppo di popoli che, diciamo, ha un'identità comune. Quindi, se volete, la definizione di Huntington è pari pari la definizione soggettiva di nazione, però con una seconda connotazione che è importante. Mi raccomando, segnatevela questa seconda connotazione, perché quasi sempre quando faccio gli esami, non so come mai, questa seconda connotazione viene dimenticata dal 90% degli studenti. Boh, io mi ci sbatto la testa ogni volta che constato queste cose, mi viene il sospetto che ci siano delle dispense online fatte male, che magari queste dispense online è un po' come la quinta corrente del liberalismo, dei kantiani, quasi nessuno se la ricorda, eppure è anche la corrente più importante. Sulla definizione di Huntington delle civilizzazioni dimenticate sempre lo step numero 2, vale a dire, Huntington dice la civilizzazione è quel gruppo di popoli che ha un'identità comune e però ogni individuo ha tante identità, e la civilizzazione è quella, è quell'identità che è al gradino più alto, Quindi ecco, questa è la seconda connotazione della definizione di Huntington. Cosa vuol dire questo? Mettiamo ogni singolo individuo, io mi sento, cioè uno di voi, ecco, mettiamo uno studente di Trieste, uno studente di Trieste ha l'identità triestina, poi ha l'identità friulana, poi ha l'identità, che so io, del nord Italia, poi ha l'identità italiana, poi ha l'identità mediterranea, poi ha l'identità europea, poi ha l'identità cristiana o cristiana occidentale, ecco, quindi il gradino più alto è l'identità cristiana occidentale, Quindi la civilizzazione cristiana occidentale rappresenta per un triestino il suo livello più alto dell'identità. Ecco, un senese c'ha anche un livello inferiore dell'identità, che è quella della contrada, del rione, in occidente i quartieri, i rioni non rappresentano più, col processo di modernizzazione le persone si sono mescolate, non ci sono più stili di vita e abitudini organizzate a livello di quartiere, forse la parrocchia, ma negli anni 60-70 aveva sostituito quello che era il vecchio quartiere, ecco, se avete letto L'amica geniale o se avete in qualche modo visto i telefilm e la TV, ecco, lì si parla del rione. Queste ragazzine che sono cresciute in questo rione effettivamente avevano una forte identità del quartiere, la contrada corrisponde al rione, però al pari appunto c'è un battesimo per cui uno da piccolino si battezza e diventa in quella contrada e tutta la vita appartiene a quella contrada, i giorni del palio ci sono le cene, durante l'anno fanno il Capodanno insieme, fanno la festa della donna insieme, organizzano le gite, vanno a Roma, vanno a Firenze, tutti insieme. Quindi insomma c'è una vita di contrada che io ad esempio, mio padre era senese, io vivo a Firenze non c'è niente di tutto questo. Le contrade sono un fenomeno molto poco diffuso, e Siena, avendo mantenuto il palio dal 1600 a oggi e anche in forme differenziate dal 1200 in poi, ha mantenuto questa vita di contrada che non credo neanche in altre città dove ci sono dei pali, tipo Asti, tipo Ferrara, Legnano, ci siano una vita di contrada così intensa. Ecco, quindi diciamo con Huntington. Noi vedremo poi quali sono le civilizzazioni secondo Huntington, Però prima dobbiamo presentare la definizione del concetto di civilizzazione secondo Galtung, e poi dopo vedremo, incroceremo le due definizioni, quella soggettiva e quella oggettiva, e stabiliremo quali sono le civilizzazioni, quindi partendo appunto dal livello della denotazione dei concetti. Ecco, come vedete, se avete voglia di leggere questo articolo di Galtung, però non si trova in Friuli, credo. Alternatives non credo che ce l'abbia nessuna biblioteca, né quella di Gorizia né quella di Trieste. Io ho un pochino riassunto il contributo di Galtung e l'ho un po' aggiustato, perché Huntington anche lui è un po' uno studioso geniale che a volte non è così preciso, però questo credo che sia uno dei 10 migliori saggi che siano stati scritti nella storia delle relazioni internazionali, cioè non tra gli storici, tra i politologi e i sociologi. Ecco, le cosmologie sono sei. Mi raccomando, queste sei cosmologie le dovete ricordare. Questo è un argomento un po' eterodosso, nel senso che qui parliamo di categorie sociologiche, quindi forse lo troverete un po' anomalo rispetto al resto del corso, però in qualche modo, ecco, purtroppo alla triennale non c'è un esame di sociologia delle relazioni internazionali, ma non credo che i miei colleghi sociologi conoscono questo saggio di Huntington. No, scusate, di Galtung. Anch'io finisco per confondermi fra i due studiosi, anche se sono abbastanza diversi l'uno dall'altro. Huntington purtroppo è morto, invece Galtung è ancora vivo e vegeto e vispo, ha 90 anni, però continua a fare le sue conferenze, le sue interventi su internet, eccetera, eccetera. Allora, le cosmologie sono sei: la concezione del tempo, la concezione dello spazio, vedete qui, mi raccomando, seguite la tabella a pagina 51, i fondamenti della conoscenza, le relazioni tra persona e persona, le relazioni tra la persona e la natura, le relazioni tra la persona e Dio. Ora mi direte, ma come ha fatto Galtung a stabilire, a fissare queste categorie? Che ha fatto? Ha fatto delle interviste, dei sondaggi d'opinione? Beh, sicuramente no. Gli studiosi geniali fanno un po' come un proverbio marchigiano, che ogni tanto cito i proverbi marchigiani che ho conosciuto dai miei suoceri quando erano ancora vivi. C'è un proverbio marchigiano che dice: se non ci arriva, ci tira lo cappello, nel senso che a volte, ecco, gli studiosi non seguono una metodologia proprio ortodossa al 100%. E io che conosco Galtung, presumo che lui abbia elaborato queste categorie attraverso le sue letture, attraverso i suoi contatti con esponenti di queste culture, con leader religiosi, eccetera, eccetera. Diciamo, non è stata seguita una metodologia ortodossa al 100%. Ecco, quindi adesso cosa mi sforzerò di fare? Mi sforzerò di fare di vedere appunto attraverso queste sei cosmologie piano piano riusciremo a dipanare la matassa, cioè ecco, preciso subito, così come nel concetto di nazione non c'è bisogno che una nazione sia diversa dall'altra per tutte e tre le categorie, giusto? Non c'è, cioè gli italiani non sono diversi dai francesi per lingua, razza ed etnia, ne basta una per essere diversi, per dire. I popoli dell'ex Jugoslavia o molti popoli del Medio Oriente sono diversi fra di loro solo per la categoria religiosa, oppure in Africa certe nazioni sono diverse da altre solo per la categoria etnica, In Europa le differenze sono prevalentemente linguistiche. Anche sulle civilizzazioni, diciamo, certe civilizzazioni hanno tutte e sei le cosmologie diverse, altre civilizzazioni ne hanno tre diverse, tre uguali, però si può identificare una civilizzazione come una civilizzazione autonoma anche se solo una delle sei è diversa dalle altre. Mi spiego? Così come per la nazione può bastare uno solo dei tre criteri oggettivi per differenziare una nazione dall'altra. Ecco, quindi man mano che io vado avanti, voi vedrete che è possibile differenziare una civilizzazione dall'altra. Ecco, come vedete, Galtung ritiene importante distinguere quelle che si possono chiamare due famiglie di civilizzazioni, cioè, come vedete, ci sono due tabelle, l'Occidente e l'Oriente. Quindi le civilizzazioni occidentali hanno delle cosmologie in comune, così come quelle orientali hanno delle cosmologie in comune. Invece, secondo Huntington, la differenza tra Oriente e Occidente, secondo lui, non è rilevante. E questa, secondo me, è un po' una debolezza, perché ritengo invece che questa sia una distinzione importante. Ecco, in ogni caso, premetto che secondo Galtung, appunto, cristianesimo, ebraismo e Islam sono tutte e tre civilizzazioni occidentali. Mentre in genere si tende a pensare che l'Islam sia una civilizzazione del Nord Africa, del Medio Oriente, quindi non viene spesso vista come una civilizzazione occidentale. Ecco, cominciamo allora dalla prima cosmologia. La prima cosmologia è la concezione del tempo. Come vedono questa categoria analitica e le varie civilizzazioni? Ecco, le tre civilizzazioni occidentali hanno in comune una visione del tempo in cui è connaturata l'idea di un progresso, l'idea di un progresso, l'idea di un miglioramento progressivo, Occidente, cristiano, ebraismo e Islam. Ecco, e secondo Galtung anche la civilizzazione, ecco, per la Cina e il Giappone è meglio utilizzare, Cina e Giappone sono i due stati, È meglio utilizzare l'espressione civilizzazione sinica e civilizzazione nipponica. Se no, se vediamo Cina e Giappone, sembra che parliamo di stati. Qui invece parliamo di civilizzazione. Ecco, invece, appunto, come vi dicevo, l'idea di progresso è tipica anche della civilizzazione sinica e di quella nipponica. Ecco, invece, le altre due civilizzazioni orientali, che sono la civilizzazione buddista e quella induista, secondo Galtung, non hanno questa visione, diciamo, del tempo legato al progresso, ma tutte e due diciamo, partono dall'assunto che in qualche modo ci siano dei cicli, e quindi hanno una visione più statica del tempo, anche il concetto stesso di reincarnazione, eccetera, eccetera. Quindi c'è una maggiore staticità nella visione del tempo e questo forse avrebbe reso più difficile, secondo Galtung, lo sviluppo economico all'interno dei popoli buddisti e all'interno dei popoli cinesi. Quindi in qualche modo questo avrebbe influito sui comportamenti politici. Anche queste ipotesi, voi direte, ma sono ipotesi così generiche, che in qualche modo forse... sono un po' ormai nessuno fa più queste considerazioni, non avanza più queste tesi. È vero, è vero. Però pensate che Galtung ha 90 anni, quindi in qualche modo ha una mentalità per certi aspetti moderna, e quindi in qualche modo c'era un'epoca, anni 60, 70, 80, in cui gli studiosi avevano anche un po' il coraggio di affrontare queste problematiche più di tipo generale. Ecco, la seconda cosmologia è quella della concezione dello spazio che si può manifestare in due modi. Lo spazio può essere concepito nell'ambito di un rapporto fra un centro dominante e una periferia dominata, e questo è di nuovo è tipica delle solite cinque civilizzazioni, cristianesimo, ebraismo e islam, più civilizzazione sinica e nipponica. Mentre invece nelle due civilizzazioni, buddista e induista, prevale l'idea di un decentramento, prevale l'idea di uno small is beautiful, dove non c'è un centro dominante e una periferia dominata. E queste cosmologie dello spazio, secondo Galtung, sono state all'origine diciamo, questa visione del mondo, legata alla concezione dello spazio, è stata l'origine dell'imperialismo. Quindi i paesi occidentali sono diventati imperialisti, quelli islamici pure, la Cina e il Giappone all'interno delle due civilizzazioni islamiche. Invece i paesi buddisti e induisti hanno fatto prevalere questa dimensione più orizzontale nei rapporti fra i vari popoli. E non a caso, ecco, ad esempio in India si è sviluppato il federalismo, e il leader del buddismo, che è il Dalai Lama, addirittura non ha neanche uno stato, questa nazione è stata soggiogata dalla Cina. Ecco, però, ecco, Galtung, quando fa riferimento, in realtà nella concezione dello spazio c'è una differenziazione tra, la civilizzazione sinica e la civilizzazione nipponica. Cosa sostiene Galtung a questo proposito? Sostiene che in qualche modo l'imperialismo cinese a un certo punto si è fermato. Se pensiamo oggi ai confini dello Stato cinese, dobbiamo constatare che sì, c'è una dimensione di imperialismo ai danni da un lato dei tibetani buddisti e dall'altro dei musulmani che abitano il Turkestan dell'Est, sarebbe lo Xinjiang, la zona, diciamo, nord-orientale della Cina, al confine col Turkmenistan, le repubbliche dell'Asia centrale. Ecco, come mai, secondo Galtung, nonostante ci fosse una cosmologia, dello spazio basato su rapporti centro-periferia, come mai i cinesi a un certo punto si sono un po' tirati indietro? Hanno coniato questa sorta di slogan, che anche questo va preso un po' per le molle. Nel senso che secondo i cinesi ci sono quattro tipi di barbari, i barbari del nord che sono i mongoli, i barbari dell'est che sono i giapponesi, i barbari del sud che sono i popoli come l'India, gli induisti, i buddisti, eccetera, eccetera, e poi i barbari dell'ovest che siamo noi, che sono gli occidentali. A un certo punto i cinesi hanno detto, i barbari sono così barbari che non meritano neanche di essere colonizzati. Quindi una visione forse addirittura la cosmologia dello spazio più estrema, dove l'autopercezione di se stesse diventa, diciamo, quasi imbarazzante, nel senso che si sentono così superiori i cinesi al resto del mondo, che a un certo punto hanno deciso anche di non intraprendere più azioni di tipo imperialista. Ecco, ovviamente questa è una tesi che può essere criticata, nel senso, dal punto di vista, ad esempio, della dottrina realista, si potrebbe dire: no, guardate, non è un discorso di cosmologia. A un certo punto i cinesi sono stati più furbi, sono stati più razionali, hanno pensato: se io estendo il mio impero, probabilmente ci sarà un fallimento come l'impero romano. Se invece mi limito a dominare solo il Tibet e lo Xinjiang, riesco a tenere compatto lo Stato cinese e quindi non c'è il rischio di una frammentazione. Quindi, vabbè, queste sono le diverse interpretazioni. Quindi, ecco, in qualche modo, come vedete, con la concezione dello spazio, però ricordate che con la concezione dello spazio noi riusciamo a differenziare tra civilizzazione sinica e civilizzazione nipponica, perché c'è sì una visione centro-periferia, ma c'è una visione diversa del rapporto fra centro e periferia. Quindi il centro non tende ad espandersi all'infinito, ma si mantiene, diciamo, più compatto. La terza cosmologia è quella dei fondamenti della conoscenza, che forse di tutte e sei è la più importante. Il fondamento della conoscenza, ad esempio, vedete qui nella tabella di pagina 51, noi abbiamo una conoscenza atomistica in Occidente e invece una olistica in Oriente. Quindi, ad esempio, la medicina occidentale, si specializza sulle singole parti del corpo, e invece quella orientale ha una visione olistica. In Occidente le scienze, tutti i vari settori delle scienze si sono specializzati in macro sottosettori, in micro sottosettori. Ognuno, vediamo questa tendenza si è accentuata sempre di più anche nelle scienze umane. Ci sono gli storici, sociologi, politologi, poi ci sono gli storici specializzati sull'Est Europa, sull'Asia, sull'Africa. C'è una tendenza a frammentare in mille cassettini, in mille, diciamo, contenitori. E mancano, appunto, non a caso Galton, che è uno dei pochi a sviluppare un approccio olistico, proprio perché, diciamo, c'è questa visione influenzata dalle cosmologie orientali. Tra l'altro, ho detto fra parentesi, Galton, in seconde nozze, prima ha sposato una norvegese, ha avuto due o tre figli in Norvegia, ma poi ha sposato una giapponese, con cui hanno preso casa alle Hawaii. Lui a lungo tempo ha mantenuto la sua residenza alle Hawaii e faceva E passava un semestre in Asia e un semestre in Europa nella sua casa a Ginevra. Ora Galtung ha una ONG a Basilea, qui sono stato una settimana per fare dei seminari nel 2013, nella Basilea tedesca, quella che costa meno, perché vai nella Basilea svizzera, è tutto carissimo, la Basilea tedesca è molto più economica. Ecco, poi cosa c'è da dire? La concezione della conoscenza, il secondo punto, è una conoscenza deduttiva e una conoscenza induttiva. La conoscenza deduttiva parte dagli assunti, diciamo, platonici. Noi occidentali spesso ragioniamo in termini analitici, non a caso la scienza politica, la sociologia elaborano dei concetti e poi si passa all'analisi empirica. Invece la conoscenza in Oriente produce. Si articola in modo più empirico dalla realtà e poi eventualmente si elaborano dei concetti. Quindi noi abbiamo questa influenza forte della filosofia di Platone attraverso i meccanismi logico-deduttivi, che ad esempio si ripercuotono in modo molto importante nel lavoro fatto che studio dai giuristi. I giuristi pensano sempre a cosa prevede il diritto e spesso si dimenticano un po' di cosa succede nella vita di tutti i giorni. Anche noi politologi abbiamo questo rischio, I filosofi hanno questo rischio di pensare sempre al dover essere, e invece, diciamo, noi politologi dovremmo saper coniugare l'uno e l'altro, però va ammesso che la scienza politica occidentale dà una priorità, ad esempio, soprattutto quella italiana, dà una priorità al ragionamento logico deduttivo, e quello induttivo è un pochino più debole. Ecco, l'analisi delle politiche pubbliche ha tentato di sviluppare un tipo di ricerca induttiva, al contrario della scienza politica classica. Poi l'elemento più importante, secondo Galtung, sono i principi, il principio aristotelico della conoscenza, il tertium non datur. Secondo Galton questo è un elemento molto forte. Gli occidentali sono un po' fissati con il bianco e il nero. A, B, ma C gli sfugge sempre. Quindi abbiamo avuto il capitalismo e il socialismo, ma poi, diciamo, non abbiamo saputo mediare fra le due istituzioni economiche. i rapporti nord-sud, la borghesia e il proletariato. Insomma, l'Occidente storicamente si è sempre mosso all'interno di queste dicotomie molto rigide, il noi e loro, E mentre invece ad Oriente, non a caso, la Cina era un paese comunista e socialista e gradualmente è riuscita a evolvere verso il libero mercato, così come il Giappone in passato, così come anche le tigri asiatiche. In Russia il socialismo ha dovuto fallire, hanno sbattuto la testa nell'89 e dall'oggi al domani hanno dovuto fare riforme liberiste. E lo stesso nei rapporti fra classi, il marxismo è nato in Occidente con una forte visione conflittuale del rapporto fra borghesia e proletariato, invece in Oriente il lavoratore cinese, coreano, giapponese si identifica con la sua impresa, lavora, si ammazza di lavoro. 10 ore al giorno, 12 ore al giorno e non protesta, mentre in Occidente si fanno gli scioperi. Lo stesso i rapporti nord-sud, gli Stati Uniti con l'America Latina, l'Europa con l'Africa, insomma è stato un mezzo disastro. I ricchi sono sempre restati ricchi, i poveri sono sempre restati poveri, mentre invece in Asia c'è stato un maggior dinamismo nei rapporti nord-sud. Il Giappone, la Cina, la Corea del Sud si sono emancipate, anche oggi la Malesia, la Thailandia, l'Indonesia vanno meglio, cioè il gap fra nord e sud viene accorciato senza, da un lato i più ricchi non sono così ricchi e non vogliono approfittarsene troppo, dall'altro i più poveri non si lamentano sempre e, non, e accettano la collaborazione con i più ricchi, quindi c'è più dialettica. Quindi, mentre in Occidente prevale il principio del terzo escluso, in Oriente prevale il principio dello yin yang. Avete presente come nelle collanine, quando ci furono anche i giochi in Corea, i giochi olimpici in Corea, si vide questa diciamo, tendenza di questi due ricciolini, uno bianco e uno nero, con il pallino nel mezzo. Anche a Mulan, voi non so se avete visto, io ne sono visto tutti in Mulan, uno, due, tre con mia figlia. In Mulan appare spesso i ricciolini dello yin yang. Ecco, quindi passiamo ora alla cosmologia successiva, la cosmologia dei rapporti persona a persona. È ovvio che in Occidente prevale l'individualismo, che è sfrenato. Più si va a Occidente, più noi europei ci riteniamo un po' meno individualisti dei popoli americani, sia del Nord che del Sud America. Però insomma, alla fine è come il pisano che si sente diverso dal livornese. Se un romano ha a che fare con un pisano e un livornese, gli sembrano uguali. Però in qualche modo, diciamo, se un cinese ha a che fare con un americano e un europeo, gli sembrano uguali. Noi ci sentiamo molto diversi gli uni dagli altri. È vero che ecco, anche nell'America Latina, ad esempio, un sociologo francese, un certo Rouquier, ha etichettato l'America Latina come l'Occidente estremo, dove c'è un individualismo ancora più sfrenato, che potete assistervi nelle telenovelas sudamericane, vedete le ragazzine sudamericane come sono cattive, come sono, diciamo, non hanno nessun livello di solidarietà nelle relazioni fra di loro, eccetera, eccetera. La borghesia sudamericana, appunto, ha caratteristiche molto individualiste. Non a caso il livello di equità della società sudamericana è bassissimo. E anche negli Stati Uniti, quindi c'è una solidarietà inferiore rispetto all'Europa, ma uno potrebbe dire, beh, il risultato della storia, in Europa abbiamo avuto la Seconda Guerra Mondiale, quindi la solidarietà post-45 si è sviluppata sulla base di uno shock collettivo. Poi ci avevamo sbattuto la testa anche noi. Ecco, in Oriente c'è più collettivismo, non a caso forse in Oriente il comunismo cinese ha funzionato meglio del comunismo russo, quindi c'è questa visione collettivista che in qualche modo, diciamo, è rilevante. Ah, ecco, da questo punto di vista, diciamo. Mi sono, ecco, scusate, mi sono però dimenticato prima nel constatare che appunto nei fondamenti della conoscenza l'induismo svolge un ruolo particolare, perché secondo Galton l'induismo è influenzato sia dalle cosmologie aristotetiche del tertium non datur che dalle cosmologie orientali dello yin yang. Ecco, e questo è l'elemento che porta Galton a differenziare l'induismo dalle altre, sei civilizzazioni. Ecco, quindi secondo Galtung l'induismo è una civilizzazione di frontiera fra Oriente e Occidente, e questo per noi è un po' anomalo, perché noi siamo portati a considerare l'induismo come una civilizzazione, diciamo, orientale, tout court. Comunque, diciamo, questo è un elemento interessante che magari i sociologi riescono ad apprezzare meglio. Io sinceramente non so valutare se ha ragione Galtung o se hanno ragione quelli che collocano l'induismo come una civilizzazione orientale. Però l'induismo è influenzato dalla visione aristotelica dei fondamenti, la visione del mondo aristotelica sui fondamenti della conoscenza. Ecco, la seconda caratteristica delle cosmologie sui rapporti persona-persona è data dal verticalismo. Ecco, su questo Galtung è molto chiaro, è molto netto. Non esistono società orizzontali. Tutte le società sono organizzate in classi, e in qualche modo sono sempre più ricchi e più poveri, più potenti e più deboli. E anzi, da questo punto di vista, forse possiamo constatare che la civilizzazione più verticale in assoluto con il sistema delle caste è proprio quella induista. L'Occidente è verticale, l'Islam è verticale, l'ebraismo è verticale, la sinica è verticale, la nipponica è verticale. Non ci sono società egualitarie. Ecco, poi sui rapporti fra persona e natura, qui la divisione fra Occidente e Oriente, qui però l'induismo lo mettiamo insieme all'Oriente, ovviamente, è quella che diciamo, presuppone che in Occidente c'è stato un dominio dell'uomo sulla natura, sia sul mondo vegetale che sul mondo animale, e invece in Occidente c'è stato un rapporto più di simbiosi fra uomo e natura. E questo ha portato, ad esempio, molte civilizzazioni allo sviluppo in Oriente più diffuso il vegetarianesimo, soprattutto nel buddismo, nell'induismo, non si può mangiare la carne, eccetera, eccetera. E non a caso l'Occidente, diciamo, lo sviluppo della cultura ecologista non a caso, secondo Galtung, la cultura ecologista in Occidente si rifà molto al buddismo, si rifà molto a certe visioni, certe visioni del mondo tipiche del buddismo, soprattutto basate sul vegetarianesimo, se non addirittura sul veganismo. Il veganismo è più diciamo, un'evoluzione più intellettualistica del vegetarianesimo. Quindi, insomma, siamo arrivati a questo punto alla quinta cosmologia, ce ne manca solo una, la sesta, e sulla sesta cosmologia, sulla sesta cosmologia noi possiamo dire che appunto abbiamo le seguenti differenze. In Occidente si tende ad avere appunto un unico Dio, sia nell'Islam che nel buddismo che nell'induismo. Poi invece in Oriente c'è una pluralità di dei complementari fra di loro. In Occidente si tende all'universalismo, e quindi diciamo un Dio che è il Dio di tutti. E invece in Oriente si tende a avere una negazione di questo universalismo. Poi in Occidente tendiamo a pensare il Dio come un qualcosa al di fuori di noi, e in Oriente invece un Dio interno a noi. E poi in Occidente tendiamo a vedere l'idea di un'anima eterna, e invece in Oriente c'è una dimensione basata sulla reincarnazione e il nirvana. E quindi in qualche modo diciamo queste quattro caratteristiche delle cosmologie sulle relazioni fra persona e persona differenziano Occidente e Oriente. Ecco che qui però dobbiamo introdurre le differenze da un lato per l'Islam e dall'altro lato per l'ebraismo. L'ebraismo è un'eccezione del secondo principio, cioè per gli ebrei Dio non è universale, ma il Dio è soltanto degli ebrei, e quindi in questo è più vicina alla visione del rapporto fra persona e Dio delle civilizzazioni orientali. E poi, ecco, l'Islam ha sviluppato una differenza nella cosmologia del rapporto fra persona e Dio per ciò che riguarda la separazione tra sfera politica e sfera religiosa. Quindi in qualche modo diciamo noi possiamo dire che appunto c'è una sfera politica, diciamo, in cui è differenziata dalla sfera religiosa, il famoso dare a Dio quel che è di Dio e dare a Cesare quel che è di Cesare, tipico della civilizzazione cristiana, mentre invece nell'Islam ci sono le teocrazie. L'applicazione dell'Islam ortodossa prevede che non ci sia un potere civile separato da quello religioso. E quindi in qualche modo questo c'era anche nel Giappone, fino alla Seconda Guerra Mondiale. Capo dello Stato del Giappone era anche il leader della religione in Giappone. Questo poi però è stato abbandonato. Ecco, quindi in qualche modo, come vedete, allora l'Islam si differenzia dalle altre per questa idea della mancata separazione tra sfera politica e sfera religiosa. L'ebraismo si differenzia per l'universalismo, l'induismo si differenzia perché vale sia il principio aristotelico che il principio dialettico. La Cina si differenzia dalla la civilizzazione sinica si differenzia dalla nipponica per la concezione dello spazio, e quindi noi abbiamo grosso modo differenziate tutte e sette le civilizzazioni. Quindi adesso passo a indicare quali sono le civilizzazioni secondo Galtung e secondo Huntington. Ecco, a questo punto possiamo constatare quali sono le sette civilizzazioni secondo Galtung e le otto civilizzazioni secondo Huntington. Le sette civilizzazioni secondo Galtung, come abbiamo detto, sono quella cristiana occidentale, quella ebraica, quella islamica, che sono le tre occidentali. Poi c'è quella di mezzo, quella intermedia, che è quella induista, e poi ci sono le tre orientali, che sono la buddista, la sinica e la nipponica. Ecco, invece secondo Huntington le civilizzazioni sono otto, cioè sono cinque che sono comuni, e quindi abbiamo Islam, Occidente, ecco, non la chiama cristiano occidentale, Huntington la chiama semplicemente occidentale, poi abbiamo induismo, la sinica e la nipponica. Quindi sostanzialmente Huntington, chiarisco, non ha mai letto il saggio di Galtung sulle civilizzazioni, non sa neanche che esiste quel saggio, perché sono due mondi abbastanza distanti fra di loro. E in ogni caso, però, aggiunge altre tre civilizzazioni, che sono quella latinoamericana, quella, diciamo, africana e quella dell'est Europa ortodosso, e toglie l'ebraica e la buddista. Questo perché, diciamo, su Galtung abbiamo già chiarito, no, le sette civilizzazioni. Su Huntington c'è da dire che l'ebraismo lui l'assimila all'Occidente. Un po' Galtung europeo, noi abbiamo avuto la Shoah, Huntington americano, e gli ebrei americani sono abbastanza integrati con gli occidentali americani, con i cristiani americani. Per il buddismo conta molto il fatto che il Tibet è stato soggiogato dalla Cina. In realtà, nella visione di Huntington, al di là della sua definizione, contano molto le dinamiche politiche. Quindi ebraismo diciamo, ebraismo e cos'altro? Ebraismo e buddismo. Ecco, nei grafici, se voi guardate i grafici del volume di Galtung, si trovano molti paesi che vengono indicati come buddisti, però alla fine lui non se la sente di caratterizzare il buddismo come una civilizzazione, proprio perché politicamente i paesi buddisti sono stati di fatto dominati dalla Cina. Però aggiunge queste altre tre civilizzazioni perché ci sarebbe un criterio soggettivo, Il Sud America, da un lato, l'Africa e l'Est Europa ortodossa avrebbero una loro identità soggettiva. Mentre invece dal punto di vista delle civilizzazioni, ovviamente il Latino America coincide con l'Occidente, l'Est Europa ortodosso coincide grosso modo anche quello con l'Europa dell'Ovest cattolico-protestante, e l'Africa un po' a mezza strada tra Occidente e Islam. Però questa dimensione etnica che secondo diciamo Huntington fa sì che l'Africa sia una civilizzazione a parte. E l'est Europa ortodosso con la guida della Russia rappresenta, secondo Huntington, qualcosa di diverso dal resto dell'Occidente. E questo non si può discutere, è così, diciamo. Quindi le civilizzazioni sono 8 secondo Huntington e 7 secondo Galtung. Poi ci sono situazioni un pochino anomale che io riporto qui nel testo, vale a dire ci sono paesi che sono a cavallo fra più civilizzazioni. Ecco, ad esempio i Sikh fanno una sintesi fra induismo e islamismo. E in qualche modo, ad esempio, anche il Vietnam. Il Vietnam è un po' a metà tra la civilizzazione sinica e quella buddista, così come anche i coreani. E poi ci sono le cosiddette civilizzazioni che sono state dominate da altre civilizzazioni, quindi che so io, i popoli del Pacifico, i micronesiani, i melanesiani, i polinesiani, non hanno una loro civilizzazione, forse c'era in passato e sono state soggiogate da altre civilizzazioni. Le civilizzazioni degli Incas, dei Maya, degli Aztechi sono state soggiogate dall'Occidente, le stesse civilizzazioni africane sono state soggiogate o dall'Occidente o dall'Islam. Quindi ci sono alcune civilizzazioni che sono scomparse, che non sono più esistenti. Ecco, il buddismo, vediamo fra 100 anni cosa succederà al buddismo. E poi, ecco, l'ultima domanda a cui tento di rispondere è la seguente. Cosa possiamo fare, diciamo, con riferimento alle categorie intermedie fra nazione e civilizzazione? Hanno un loro nome? No, però effettivamente ci sono delle sottocategorie. All'interno dei cristiani ci sono i cattolici, i protestanti, gli ortodossi. All'interno della civilizzazione islamica ci sono gli arabi, i turchi, i persiani, i malesi. I buddisti sono divisi in Theravada a sud e Mahayana a nord. Ecco, i Mahayana in genere hanno uno status più nobile perché il Dalai Lama, Tibet e Mongolia sono Mahayana, invece Sri Lanka, Birmania, Thailandia, Laos e Cambogia sono Theravada. Però non hanno un loro nome, come il retro del ginocchio, non si sa come chiamarli, si può dire ceppo, ceppo turco, ceppo persiano, sono delle categorie intermedie fra nazione e civilizzazione, però non gli è mai stata data un'etichetta efficace. Quindi uso questa, diciamo. Faccio riferimento al retro del ginocchio che appunto non ha mai avuto un suo nome, o almeno io non lo conosco. Quindi ecco, direi che a questo punto abbiamo in qualche modo, poi ci sono anche delle note che vi potete leggere per capire per bene cosa dice Huntington sulle tre civilizzazioni che aggiunge, sulle due che toglie. E comunque poi dopo nell'ora successiva analizzeremo le varie tesi di Huntington all'interno della sua teoria sulle civilizzazioni. Bene, grazie.